Prendete Primo Giovanni, capitolo 1. Primo Giovanni, apostolo, capitolo 1. E leggeremo la parola del Signore e poi pregheremo che Dio ci guida in questo prima di celebrare attorno alla tavola del Signore. Primo Giovanni, capitolo 1, verso 5. Ci alziamo in piedi se l'avete preso. Mi fa piacere che avete la vostra Bibbia. In caso non l'avete, compratela, se no ve la regaliamo. Adesso seguiamo anche sullo schermo. Capitolo 1, verso 5, prima lettera di Giovanni. L'apostolo dell'amore, così chiamato, dice: questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo. Mi piace pensare che Giovanni non annunzia qualcosa di sé, ma di quello che ha udito da Signore. 1. Dio è luce. In lui non ci sono tenebre. Attenzione ai se, ci sono sei se condizionali mentre leggeremo questo testo. 1. Se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. 2. Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. 3. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. 4. Se, e mi piace questo 4. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Gloria a Dio. 5. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figliuoli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ripeto, figliuoli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Un ultimo se. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Gloria a te, Signore. Signore, cosa poter dire davanti alla meravigliosa rivelazione di una verità inconfutabile? Signore, ci inchiniamo, ci umiliamo, ci prostriamo davanti a te e ci rimettiamo sotto le ali della tua grazia. Grazie perché tu desideri che noi non pecchiamo. Grazie che hai provveduto ogni cosa, ma grazie perché hai mandato Gesù per liberarci dalla penalità del peccato. Perché egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Aiutaci a comprendere, ad apprezzare, ad agire secondo il consiglio della tua parola e ad essere liberati dalla schiavitù, ma allo stesso tempo vittoriosi sul peccato in Cristo Gesù. Amen. Amen. Accomodatevi. Non so se qualcuno di voi si è mai trovato in corte, ed è buono poter pensare che abbiamo un avvocato e quell'avvocato prende cura, o almeno dovrebbe prendere cura, di noi, nel senso che ci difende, ci aiuta, conosce la legge e sa come meglio presentare il nostro caso. Noi lasciamo stare tutti i processi di natura terrena. Abbiamo un altro problema. Per causa del peccato, noi siamo stati fatti schiavi. Non so quanti di voi avete visto un film chiamato Amistad. È la storia di 50 e più uomini che partono da Cuba per andare in un altro posto dell'isola, ma sbagliano rotta e puntano verso gli Stati Uniti. E questo accadde nel 1839. E quando arrivano negli Stati Uniti, pensano di essere dei falsi testimoni, coloro che li ricevono, pensano di essere delle spie, invece in realtà costoro fuggivano da quello che era stato una difficile vita che loro avevano svolta ed erano stati rapiti proprio da un villaggio chiamato Mendi Village nell'Africa del West. E ci sono una serie di problemi che si sono verificati e la cosa bella in questo film è questo, che alla fine vengono rilasciati perché erano stati condannati e alla fine vengono rilasciati perché? Perché in tutti i processi, e non è stato uno, questo loro avvocato era stato fedele e aveva preso a cuore difendere queste persone innocenti. Noi abbiamo qualcuno che è ancora meglio di un avvocato terrestre. È Gesù Cristo il nostro avvocato, lo dice il nostro testo, perché per causa del peccato siamo stati fatti schiavi. Allora c'è questa aula di corte spirituale e noi sappiamo di essere gli imputati. Poi sappiamo che oltre a Dio, il giusto giudice, che continua ad essere giusto nella sua dignità, nella sua moralità, nei suoi principi, c'è anche colui che è contro di te. Si chiama l'accusatore. Sapete di chi parlo? È il nostro nemico che è lì per distruggere. Infatti, la verità è che noi ci meritiamo la morte, perché il salario del peccato è la morte e tutti noi abbiamo peccato. Però all'altro lato della corte c'è un avvocato. Questo avvocato ci sta accanto. Questo avvocato sta sempre con noi, è pronto ad intervenire, conosce la giustizia di Dio, conosce la nostra colpevolezza, conosce lo scopo dell'accusatore, che non è quello di portare su una verità di un errore o un peccato che anche noi abbiamo commesso, ma è quella di distruggere la nostra vita. Ora, vi sono tre punti che vorrei condividere con voi, e questi tre punti hanno a che fare, uno, la prima è una dichiarazione. Quando si inizia un caso in corte, un processo, si vuol sapere se l'imputato, dico bene dottor, se lui sta dicendo o almeno dichiarando di essere colpevole o non colpevole. Se dice di essere colpevole si passa al giudizio, se non al processo, quando finirà non si sa. Allora è importante una dichiarazione dell'imputato. Noi siamo gli imputati in questa corte, nessuno di noi può sfuggire al fatto che ogni giorno davanti alla corte del giusto giudice c'è la tua e il mio processo spirituale. La Bibbia dice in Apocalisse che ogni giorno c'è uno che va davanti, notte e giorno, notte e giorno, non dalle 8 alle 13, no, notte e giorno sta davanti al trono di Dio e cosa fa? Accusa. Qualcuno potrebbe dire, ma quando ci accusa di cose non vere, potrebbero essere anche vere. Questo è il fatto. E quello ci mette un po' in imbarazzo. Ma andiamo avanti. Dichiarazione. Secondo, l'avvocato, parleremo sull'avvocato che ci difende ed è importante, il nostro testo lo dice. E la terza cosa è il verdetto, cioè il giudizio finale. Qual è? Dal verso 8 iniziamo a guardare che dice che se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. L'idea è quando davanti a questa corte divina, noi con il nostro spirito e la nostra coscienza iniziamo ad emettere dei sentimenti. Questi sentimenti sono sentimenti di dire sono colpevole, confesso, oppure sono colpevole, lo so io e anche se gli altri lo sanno, non lo ammetto. Ci siamo? Mi state seguendo? Sì o no? Allora, noi non possiamo stare davanti a Dio Padre. Infatti diciamo che se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, ma se diciamo di non aver peccato, cioè se noi diciamo no, non ho peccato, tanto non mi ha visto nessuno, non ci sono le prove, anche se indirettamente sappiamo che Dio sa ogni cosa di noi, lo sapevamo? È onnisciente, e Lui dice qui, se diciamo di non aver peccato, se trasmettiamo l'idea, no, sono innocente, lo facciamo bugiardo a chi? Non a Satana. Facciamo bugiardo a Dio. Immaginati in questa corte, ogni volta quando il diavolo si presenta e mi accusa e ti accusa, e noi non interveniamo per dire richiedo di ammettere la mia colpevolezza, sapete che succede? Ci sono tre persone che sanno la verità oltre noi: il padre, il figliuolo, quello pure. Satana. Satana lo sa quello che noi abbiamo fatto, lo sapete? Ti immagini che imbarazzo per Dio Padre e per Gesù che ci deve difendere quando noi non confessiamo che abbiamo sbagliato. Fratelli, stamattina si tratta di confessione. Ci siamo troppo allontanati dall'idea della confessione, ma la confessione nostra è la nostra liberazione. Quando noi continuiamo a vivere la nostra vita cercando di ignorare il fatto che abbiamo una colpevolezza, e non parlo solo della prima confessione dei nostri peccati e chiediamo il battesimo in acqua, ma parlo, come Giovanni dice, fratelli, io vi scrivo affinché voi non pecchiate, ma, oh gloria a Dio, che lo Spirito Santo sapeva che anche se siamo battezzati c'è ancora questa possibilità di peccare. Quanti di voi dopo il battesimo in acqua non avete più peccato? Dite amen. Ci sono quelli che non confessano il peccato loro e non accettano ancora il battesimo in acqua perché vogliono arrivare al punto di dire adesso sono pronto, sono perfetto. Non è così, fratelli. Non si tratta di perfezione, si tratta di confessione. Lo ripeto, non si tratta di perfezione, si tratta di confessione. Tu confessi che sei peccatore, si inizia di là. E se noi non confessiamo il nostro peccato, Gesù non può salvarci, Gesù non può difenderci, Dio Padre non può accettarci. E il sangue di Gesù, che noi rappresentiamo alla tavola del Signore, non può essere applicato alla nostra vita. E noi siamo ancora nel peccato, e viviamo nel peccato, e il peccato ci allontana da Dio. E non importa in quale chiesa noi andiamo, davanti a Dio non c'è chiesa che può resistere, c'è solo il sangue di Gesù che ci libera e ci purifica da ogni peccato. Egli è la propiziazione di tutti i nostri peccati, ma anche quello di tutto il mondo, tanto è forte la potenza del sangue di Cristo Gesù. Diamo gloria a Dio. Oh Signore, aiutaci. Con questo in mente devo capire immediatamente che non devo dare l'opportunità a Satana di accusarmi, ma devo immediatamente confessare il mio peccato. Noi tutti siamo colpevoli del peccato, è vero sì o no? Dio dice per mezzo di Giovanni: vi scrivo affinché voi non pecchiate. È vero, però c'è qualcosa. Il peccato è inevitabile. Me l'avete confessato voi. Cioè anche da cristiani noi pecchiamo, lo ammettiamo? O mettiamo i cartelloni, Chiesa Cristiana Evangelica Adi, qui non pecchiamo più perché abbiamo fatto il battesimo in acqua. Il Signore ci benedice quando noi confessiamo, ma non ci fermiamo alla confessione, perché la grazia è di Dio. Allò? Sottolineate questo. La grazia di Dio ci insegna ad allontanarci dal peccato. Perché mentre da un lato la facciamo franca con la grazia, e la fede nella grazia, dall'altro lo Spirito Santo ci aiuta a crescere in maturità e a diventare come Dio vuole. Lo sai come Dio ti vuole? Ti vuole come Cristo Gesù. Questo è quello che ha in cuore Dio di fare. Però lo fa tutto in una maniera perfetta e precisa. Il peccato è il nostro nemico. Se noi lo lasciamo lì, gironzolare, vagare, galleggiare nella nostra vita e nella nostra mente, noi non entriamo in questa aula spiritualmente con un cuore pentito attraverso la confessione spirituale e il nostro arrendimento, noi facciamo Dio bugiardo e Dio è completamente imbarazzato. Gesù non sa come dire: io ho pagato per lui, perché tutto quello che lui ha pagato per me, che è il prezzo più alto, la sua vita, non potrà essere applicato. Ce l'hai uno sconto tu da qualche parte e poi non lo usi. Che spreco! È un grande spreco per tante persone non cristiane non confessare che Gesù è colui che ha pagato, ma è un grande spreco nella crescita verso il Signore per cristiani che, pur essendo consapevoli di un peccato nella loro vita, vanno avanti davanti a Dio, davanti agli uomini, ma non davanti a Dio, magari mostrando che sono quasi perfetti. Dio deve avere pietà di noi. Perché Gesù è venuto? Egli è venuto per salvarci dal peccato, per liberarci da questa condizione. E sebbene noi cresciamo, non è che lui è venuto come prima ragione: io vado sulla terra così rendo perfetti tutti. No, no. Lui ci rende perfetti perché davanti a Dio non abbiamo più peccato, o come se non avessimo più peccato. Ma non è che il momento in cui noi accettiamo la salvezza noi diventiamo perfetti, vero? E neanche lui è venuto, dice: beh, appena io ci vado, loro non peccheranno più. Neanche quello. La ragione perché Gesù è venuto è per liberarci dalla penalità del peccato. È così che dice Romani 6, 23, gloria a Dio per la potenza. Il salario del peccato è? Ma il dono di Dio è la vita eterna. Ora, Dio è molto reale, molto serio riguardo al peccato. Lui vuole che noi stiamo lontani dal peccato. Non vuole che scherziamo con la tentazione. Non vuole neanche farci vedere fino a che noi possiamo avvicinarci a peccato, ma non essere sotto il dominio del peccato. Ci sono cristiani che arrivano all'orlo per dire: ehi, sono arrivato qua, però ancora non sono caduto. Giocaci troppo sull'orlo che prima o poi, tanto ci va la gatta al... Sapete la storia. Signore, aiutaci. Come faremo? Dio vuole che noi lottiamo contro il peccato. Ci avete provato a lottare contro il peccato? Siete perplessi. Fratello, questo è un po' troppo personale. Non mi deve rispondere. Ma ci hai provato a lottare contro il peccato? Spero di sì. Tutti noi dobbiamo. Il peccato è inevitabile, dobbiamo lottarlo, no? Ci concentriamo giorno, notte, ma la conclusione è questa, è quella dell'Apostolo Paolo. Alla fine ci rendiamo conto che siamo incapaci di vivere una vita senza peccato. È così o no? Siamo incapaci. Allora dobbiamo lottare. Lottare proprio come l'Apostolo Paolo ci fa capire. Ci sono ora certi periodi, magari corti oppure più lunghi, dipende da come li classifichiamo, dove noi cerchiamo di allontanarci da certi peccati che cercano di fare una fortezza nella nostra vita. Cerchiamo di allontanarci da quello e diciamo: Signore, non voglio più. Poi, tutto un tratto, noi realizziamo che abbiamo di nuovo peccato. Poi realizziamo a volte che non volevamo in effetti peccare, ma è stata un'altra scivolata. Poi vi sono altre situazioni o altri livelli dove noi sappiamo esattamente che non dovremmo peccare, ma pecchiamo. Chissà, qualcuno qui viene per la prima volta, è entrato con l'idea che qui erano tutti perfetti. Scusate se siete delusi, noi siamo peccatori salvati per grazia. Questo non deve fare immaginare, ma allora questi che razza di peccati fanno? No, no, don't go too far, dice l'inglese, non andare troppo lontano. Rimani, noi amiamo il Signore, comprendiamo il peccato, lottiamo contro il peccato, comprendiamo che è impossibile rimanere né una vita senza peccato, però abbiamo scoperto il cuore sincero convinto dallo Spirito Santo, che non mostra perfezione, ma mostra confessione, perché solo questo ci libera dal peccato. Paolo lo dice in Romani 7:19, dice: io tutto quello di buono che vorrei fare non lo faccio, e quel male che io vorrei evitare di farlo, finisco per farlo. Questa non deve essere una scusa per alcuni cristiani che dicono: beh, se Paolo, l'apostolo, quello che è salito a quale cielo, se il corpo o no, non lo so, se lui ha fatto, allora io sono più giustificato. Abbiamo un po' nella nostra tendenza umana di pensare che se qualcuno un po' meglio di noi è cascato, allora noi abbiamo quasi quasi la giustificazione di entrare nella caduta del peccato. Non è così. Paolo sta facendo una confessione, non un incoraggiamento a peccare. Fatemi sentire che siete qui. Chissà quante volte noi siamo stati sorpresi, magari di aver promesso al Signore: Signore, tu lo sai, non l'ho detto al pastore, non l'ho detto al consiglio, non l'ho detto a mia moglie, non l'ho detto a mio marito, però tu sai, oh Signore, che io quel peccatuccio piccolo, lieve, grande, non ce n'è tutte queste classificazioni di peccato, peccato è peccato. Signore, tu sai, questo è, non lo faccio più. Abbiamo mai fatto? Sono il solo, tre, grazie, quattro. Se non l'avete fatto, fatelo, perché è importante. Carola, non l'hai fatto tu? Ah, pure tu? C'è qualcuno che non l'ha fatto? Tutti noi abbiamo detto: Signore, non lo voglio fare più, non voglio cadere in questa difficoltà. Siamo stati sorpresi quando noi abbiamo già promesso a Dio e tutto un tratto ci ritroviamo lì a dire: Signore, non so come, è successo ancora una volta. A me mi è successo. Ah, tu, siamo due. Avete mai passato un'ora durante la notte, o presto la mattina, o tardi la sera, quando lo Spirito Santo viene e bussa alla lampada del nostro cuore, della nostra coscienza, e noi iniziamo anche a piangere davanti a Dio, perché abbiamo detto qualcosa al nostro sposo, alla nostra sposa, che li ha feriti, forse ai nostri genitori, che li ha feriti, ai nostri figli, che li ha feriti, e poi diciamo: no, Signore, avrei voluto tanto non dire quella parola, avrei voluto evitare questo o quell'altro. Fratelli, siamo fallaci, Viviamo in un mondo fallace, situazioni imperfette. Però io sono felice, vi dico perché. Perché Dio non ha mai dichiarato, non solo per quello che ha dichiarato, ma Dio non ha mai dichiarato. Davide Mortelliti, mi raccomando, se dopo che accetti Gesù, il mio figliuolo, al battesimo in acqua, se tu mai pecchi di nuovo, io ti faccio fritto. Sapete una cosa? Sono contento che Dio non me l'ha mai detto. Non sei contento tu? Non si tratta di perfezione, si tratta di confessione. Ma attenzione, non voglio spingere troppo a far pensare che tanto fai quello che vuoi, tanto poi c'è la confessione e diventiamo anche noi pagani, perché iniziamo a utilizzare la confessione non come una linea guida per aiutarci a sfuggire e vincere il peccato, ma come un cerotto, un band-aid, che mettiamo e applichiamo subito alla ferita del nostro peccato e andiamo avanti. Mi capite stamattina? La tavola del Signore è preziosa. Non per niente Paolo dice che quando arriviamo prima della tavola del Signore dobbiamo confessare i nostri peccati, non solo a Dio, ma lo dobbiamo confessare anche ai nostri fratelli, alle nostre sorelle. Dobbiamo confessarlo di puro cuore. Perché alla razza umana gli viene difficile dire perdonami? Perché alla razza umana viene difficile dire scusa, ho sbagliato, spero di non averti fatto del male? Lo possiamo fare involontariamente e fino a quando ce lo rivelano noi non lo sappiamo, e se noi siamo coloro che hanno ricevuto il torto, dovremmo anche noi assicurarci che la persona che ha fatto il torto cortesemente lo sappia. Vi sono persone che vanno fatto del torto sicuramente e vi hanno fatto sentire male, ma non si sono resi consapevoli di questo. È nostra responsabilità dirglielo, ma non per toglierci il sassolino dalla scarpa, ma per aiutare il nostro fratello, una prospettiva diversa. L'una è una vendetta, l'altra è io amo la riconciliazione. Oh Signore, dacci grazia. Invece, cosa ha scritto? Giovanni dice, ma se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Parliamo di questo avvocato. Allora, siamo d'accordo che dobbiamo entrare in quest'aula non dichiarando Dio bugiardo e dichiarando noi stessi colpevoli? Importante. Immaginiamo ogni giorno che il diavolo sta lì ad accusarci e io e te abbiamo bisogno di confessare costantemente al Signore. Secondo, c'è una storia che ricordo di un famoso persona sportiva molto ricca, si chiamava Simpson, O.J. Simpson, l'avete mai sentito? Questa persona era accusata di aver ucciso la moglie e l'amante, però ricco com'era ha messo su un team dei migliori avvocati americani, molte persone, molti avvocati, e alla fine, quando tutti pensavano, dopo mesi e mesi di ricerche e di prove, che lui doveva essere dichiarato colpevole, invece, con dei trucchi molto abili, quella che poi è stata definita la squadra del sogno, the Dream Team, sono riusciti a farlo dichiarare innocente. Tutti hanno attribuito che cosa? Hanno attribuito la sua liberazione all'abilità del difensore di presentare il caso. Certo, lo hanno fatto con tutti i loro trucchi, ma noi non abbiamo il Dream Team. Non abbiamo la squadra di avvocati, non abbiamo quelli che vogliono cercare di convincere una giuria di qualcosa che è o non è. Noi abbiamo il giusto giudice e abbiamo anche Gesù Cristo il giusto. Oh Signore, aiutaci a capire. Cosa succede? Vedete, giorno e notte noi cerchiamo di andare a Lui e capire cosa succede in questa aula. In questa aula c'è qualcosa di importante. Il difensore, che è il nostro Signore Gesù, sta con noi e ci difende. Quando vediamo la tavola del Signore, dobbiamo capire non solo la liberazione, dobbiamo ammettere subito la nostra colpevolezza, ma dobbiamo capire l'abilità di questo nostro avvocato, dice qui il nostro testo. Allora, il peccato è un crimine che abbiamo ormai fatto contro Dio. Poi abbiamo l'accusatore che continua ad accusarci. Apocalisse 12:10. Satana è lì per distruggere. Cosa fa? Satana cerca di scavare. Sapete, in America c'è un particolare... Quando tu stai vivendo la tua vita privata, nessuno dice niente. Appena tu inizi a voler dire, beh, mi piacerebbe mettermi in lista per fare il sindaco, vanno i giornalisti a scavare tutto lo sporco di 10, 20, 30 anni. Lo sapevate? Si fa pure qua. Tutto il mondo... Ah, non si fa qua. Mettetevi d'accordo. Cosa fa il diavolo? Cosa fa l'accusatore? Inizia a usare il tuo nome in vano. Inizia a dire, hai visto? Ha detto una bugia. Lui la chiama bugia bianca. Gesù, io immagino, che tipo di bugia è? Che colore ci dai a questa bugia che ha detto questo cristiano delle assemblee di Dio in Italia? Posso immaginare, hai visto? Non ha scritto il totale delle sue entrate nella dichiarazione modello, sa pure il numero, 730. Sono sicuro che il diavolo pure lo sa. E Dio è lì, Gesù è lì. Mi capite dove stiamo arrivando? Ah, ha rubato, una rubaticchia. Oh! Gesù, hai visto? L'ho visto con un occhio da concupiscenza con il vicino di casa o con la vicina di casa. Ah no, questo non succede qua, noi italiani no. Hai visto che tipo di reazione che ha mostrato contro l'amico di scuola, l'amica di scuola? L'amico di lavoro, l'amica di lavoro. Hai visto come mantiene quel rancore? Quello è cristiano, lo sai Gesù? Io lo immagino questo, l'ho visto in visione che questa è una realtà che avviene. Ogni giorno Satana davanti al trono di Dio ci accusa. E a volte possiamo illuderci, dai, lui accusa, lo fa per distruggerci. Ma ci sono tante cose che lui dice che sono vere. Ed è lì che dobbiamo svegliarci, è lì che dobbiamo realizzare. Non dobbiamo solo scoprire, ma tu lo fa per distruggerci, per accusarci, e allora andiamo avanti. Oh Signore, aiutaci. E per i più giovani? Tu pensi che lui dice, ma quello sul più giovane, lasciali maturare. Sapete cosa ci dice? Specie a quelli che sono i fidanzatini. Gesù, hai visto? Quelli due fidanzatini mi sembra che stanno andando un po' troppo spinti con certe cose. O no? Svegliamoci, fratelli. È una realtà. Aiutaci, oh Signore, a iniziare a capire che Dio ci vuole fuori da questo e non dare l'opportunità al nemico di continuare ad accusarci,
anche di cose vere, davanti al trono di Dio. E mi sono messo una volta davanti a Dio e ho iniziato a piangere, ho detto: Signore, perdonami, perché ti ho imbarazzato, perché i nostri fratelli, buoni per quanto vogliamo essere, a volte volontariamente noi imbarazziamo il nostro Padre Celeste, e Gesù, che già ha pagato per noi, non sa come difenderci. Alcuni pensano che Satana si deve sempre fabbricare. Sì, è vero che è un bugiardo, ma tante volte anche dice la verità. La verità è che noi siamo colpevoli, che Dio Padre è il giusto giudice, che noi siamo in causa e che abbiamo commesso il vero peccato di cui Satana ci accusa. Non voglio farvi sentire male. Io voglio che oggi usciamo da questa stanza, questa sala, come vittoriosi per il sangue di Cristo Gesù. Noi non abbiamo attorno a noi una scorta di avvocati. Abbiamo l'avvocato, il vero. Satana è colui che ci accusa, ma il nostro Signore Gesù, il nostro fratello maggiore, è con noi ed è il nostro avvocato, e non ci lascia e non ci abbandona. Addirittura oserei dire che se gli avvocati di questo mondo, se è vero o no, decidete voi, cercano di prendere la difesa dell'accusato, dell'imputato, cercando di sfoggiare i loro trucchi, e cercano di girare anche il processo legale in loro favore con le loro frasi, i loro bei cliché. Sapete, Gesù non fa quello. Gesù abbassa la testa e dice: sì, è vero. Tutto quello che è vero lo ammette, perché Gesù non è bugiardo. Sapete una cosa? Ve l'ho detto prima. Ci sono tre importanti aspetti. Dio Padre e sa che abbiamo sbagliato. Satana e sa che abbiamo sbagliato. Gesù che sa la verità se abbiamo o no sbagliato. E anche noi. Il problema sta più con noi, che a volte cerchiamo di evitare e non ammettere e confessare. Ma possiamo essere perdonati? Come facciamo a uscire fuori da questa situazione? Non pensare tu che dici: fratello, ora stai andando troppo lontano. Siamo in una chiesa, non siamo in un'aula. Ti dico che sta avvenendo, e se tu non realizzi questo, tu devi aprire gli occhi tuoi alla verità dell'Evangelo e della rivelazione. Satana ogni giorno cerca di accusarti, ma Gesù ogni giorno cerca di difenderti. Dagli l'opportunità. Vedete cosa dice qui al verso 2? Dice che Gesù è il sacrificio propiziatorio. Significa che egli ha già pagato la penalità per il nostro peccato. In Dio Santo, un Padre Eterno non permetterà che il nostro peccato passi inosservato. Noi tutti siamo colpevoli del peccato e dichiariamo la penalità, che è la morte. Romani 6:23. Ma Gesù dice: aspetta, io ho pagato. E c'è bisogno che noi comprendiamo questa verità. Nel 1980 un giovane fu arrestato, non successe in Italia, e questo giovane arrestato era colpevole di aver rubato in un negozio, in una notte abbastanza materiale, fu preso, fu portato in corte, gli furono affidati 15 anni di prigione. E lui si difese in questa maniera: c'ho moglie e figli, non potevo fare a meno di rubare per aiutare la mia famiglia, stava letteralmente crollando, non avevamo nulla da mangiare. Dopo 3 anni che lui è in prigione, qualcosa si scopre misteriosamente. La persona che stava lì ha
trascorrere gli anni della colpevolezza non era la vera persona che aveva commesso quel crimine. Gli si fu detto: ma cosa fai qui? E hanno capito che era il suo identico gemello che aveva fatto questo crimine. E andarono a domandare, gli dissero: John, what's the matter you? Che fai qua? Perché tu non hai detto che è tuo fratello, invece che tu pagare la pena per il tuo fratello gemello? E lui gli disse: è semplice. Lui ha moglie e figli, io sono ancora scapolo, e se Dio me lo permette sarò felice di continuare a trascorrere il resto della sentenza, se me lo permetterete. Questo è esattamente una figura di quello che accade ogni giorno al trono della grazia di Dio. L'accusatore continua. Il crimine è reale quando noi lo confessiamo. Gesù dice: sarò felice. Anzi, per la gioia che gli fu posta innanzi, sopportò la croce. Egli è degno di essere lodato. Egli ha preso il nostro posto. È la tavola del Signore, con il pane che rappresenta il suo corpo e il calice che rappresenta il suo sangue versato. Continua a dire che ogni giorno al trono della grazia di Dio, Gesù, il nostro grande difensore, il nostro supremo avvocato, non è lì per essere il nostro difensore. Adesso voglio farvi notare una cosa. Si è fatto una idea che Simpson ha speso sai quanti soldini per quel team di avvocati per quasi un anno? 8 milioni di dollari. Peanuts. Sapete che sono peanuts? Noccioline. Per uno che ce n'ha chissà quanti. Avete mai sentito che quando in una corte d'appello, quello che sia, tutto un tratto c'è un buon avvocato, ma a un certo punto l'avvocato dice: non ti preoccupare, non ti faccio pagare tutto questo. Ne conoscete di avvocati che non fanno pagare le cause? No? Immaginate gli avvocati che non solo pagano, ma pagano il prezzo più alto. Qui non abbiamo gli avvocati terreni, con tutto il rispetto per gli avvocati. Abbiamo Gesù che dice: non ti preoccupare, non ti mando la fattura, anzi, pago io. Ma avvocato, guardi che il mio crimine costa un po' troppo, il salario del peccato è la morte. E Gesù dice: io sono disposto a pagare anche con la morte. Questo è il mio Gesù, questo è il tuo avvocato. Però oggi vorrei dichiarare una cosa: che Gesù continua ad essere il nostro avvocato, e se noi abbiamo commesso, smettiamolo di giocare ad essere cristiani, siamo reali. Signore, io ho bisogno di confessare nel tuo cuore, se questo è il caso, confessa al tuo Signore. Gesù ha pagato per te. In questo momento, mentre ogni occhio è chiuso, ogni capo è inchinato, non vorremmo guardare a destra e a sinistra, ma l'apostolo Paolo dice che prima che noi ci accostiamo alla tavola del nostro Signore, abbiamo urgentemente bisogno di capire che la confessione è la nostra liberazione.